Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina scopriamo la muraglia cinese.
Buongiorno amici della radio. Oggi parliamo di una struttura veramente antica e molto strana, la muraglia cinese. È una struttura veramente importante, un grande muraglia cinese non è che una mera struttura difensiva, un avamposto militare, diciamo una linea di confine nel senso più generico del termine. In realtà è proprio un passaggio simbolico tra la civiltà e le barbarie, tra ciò che cresce e ciò che si disperde, tra la vita e il nulla. Questo rappresenta per i cinesi la grande muraglia cinese. È considerata oggi la più grande impresa di ingegneria civile della storia umana, costruita nell'arco di circa 3.000 anni su una linea lunga più di 70.000 chilometri che unisce da est a ovest le montagne della Corea con il deserto di Gobi, tracciando il confine settentrionale della Cina. La Grande Muraglia Cinese è un'opera colossale che ha assunto nel tempo funzioni e significati diversi, che ha comportato l'impiego delle più disparate tecniche e dei più disparati materiali, che ha impiegato il lavoro di milioni di persone, ma che solo nell'arco di molti secoli ha assunto il carattere mitico e unitario che ancora oggi gli attribuiamo. Intorno al 700 a.C., quando in Occidente fioriscono la cultura greca, la civiltà, le polis, l'immenso territorio cinese è suddiviso in molti regni, in lotta tra loro per la supremazia. Gli scontri si protraggono per 500 anni, finché nel 221 a.C. il regno Qin non ottiene sugli altri la vittoria definitiva e si proclama primo imperatore della Cina unificata. Superati i conflitti interni, il nuovo grande impero deve affrontare una grave minaccia esterna. I popoli nomadi del nord, gli Xingyu, così chiamati, eccezionali guerrieri a cavallo, saccheggiavano e depredavano i villaggi della regione occidentale, infliggendo gravi danni alla produzione agricola su cui si basa l'intera economia cinese. Inizia quindi un feroce scontro, un sanguinoso conflitto tra una cultura nomade e una straziale, tra gli uomini di cavalli e uomini di terra, fra tribù prive di specifica identità politica e territoriale e uno stato organizzato, amministrato centralmente, che va gradualmente affermando il suo prestigio e la sua unità nazionale. Qin elabora quindi un piano difensivo basato sulla costituzione e l'addestramento di un potere esercitato da parte della Costituzione, di un grande sistema difensivo che porta poi alla costruzione della Grande Muraglia Cinese, lunga 10.000 li. Il muro ha il preciso scopo di rallentare e arrestare la corsa degli abilissimi cavalieri Niu, consentendo agli uomini di guardia di organizzare una difesa efficace. Nello stesso momento si mettono a punto nuove e più potenti tecniche belliche. Attraverso la funzione del ferro si forgiano armi più resistenti, come le imbattibili spade a doppia lama e le temibilissime balestre. La pianificazione dell'intero sistema di difesa della Grande Muraglia Cinese viene affidata al generale Ma Qian, il più capace tra i collaboratori dell'imperatore, che dopo aver guidato la vittoriosa spedizione contro i nomadi del nord, che erano spinti fino all'ansa del fiume Giallo, si dedica alla realizzazione della imponente linea difensiva. Tien non parte dal nulla per realizzare la Grande Muraglia Cinese. Utilizza parti di fortificazioni già esistenti e risalenti all'epoca dei regni combattuti, la ristruttura, la collega tra loro e ne prolunga il percorso. Si tratta comunque di un'impresa eccezionale, una struttura alta 6 metri, lunga 5.000 km, dal monte Jinshan, nell'attuale Corea del Nord, a Lindao, l'antica capitale della Cina occidentale, conclusa in soli 10 anni. Per la maggior parte del suo tracciato, la sezione Qin della Grande Muraglia Cinese è costruita con la tecnica della terra battuta. Per un tratto di 96 km, la Grande Muraglia Cinese si addentra in territorio mongolo sulle montagne rocciose, dove la disponibilità di materiale lapidio ha reso possibile l'applicazione di una diversa tecnica edilizia. Qui infatti il muro è realizzato attraverso grandi pietre incastrate tra loro con tecnica a secco. Dispone quindi di un modo di mostrare all'esterno la parte più liscia per non offrire ai nemici possibilità di appigli. In questo tratto sono anche presenti torri di avvistamento alte 2 metri in più rispetto al muro totale. L'immensa opera, che oltre a difendere l'impero doveva consacrare il potere e il prestigio di Qin nel determinare la sua forza, determina quella che invece è una crisi globale. L'enorme costo, l'insostenibile pressione fiscale e il sacrificio in vite umane scatena una rivolta contadina che di fatto mette fine alla dinastia. Per circa 10 anni ogni lavoro di manutenzione viene sospeso. Il grande Wang Chang non viene più presidiato e velocemente cade in rovina. Successivamente la dinastia Han regge le sorti della Cina dal 206 che è avanti Cristo al 220 d.C., determinando un lungo periodo di stabilità e prosperità. In questa fase la muraglia Qin viene restaurata con il sesto imperatore salito al trono nel 140 avanti Cristo, prolungata poi per altri 480 km verso il deserto. Wu sconfigge definitivamente i barbari e si dedica con rinnovato interesse all'impresa costruttiva, che assume sempre più un carattere commerciale, tracciando il percorso della Via della Seta. Il nuovo tratto di fortificazione della Grande Muraglia Cinese viene eretto con una particolare tecnica che utilizza la sabbia, i rami essiccati dal salice rosso e l'argilla. I tre materiali sovrapposti a strati pressati formano una struttura compatta e resistente. La muraglia Han è alta mediamente 8,5 metri, con imponenti bastioni di avvistamento nei punti strategici più importanti. A protezione del muro, oltre agli arcieri, vi sono ora anche truppe a cavallo. A questa fase appartiene la famosa Porta di Giada, una grande struttura attraversata dalla muraglia che consentiva il passaggio da un lato e dall'altro della stessa, all'interno della quale si ponevano effettivamente in sicurezza scambi commerciali. Una fortezza inespugnabile costituita da 2 diversi torrini iscritti l'uno nell'altro per consentire un accuratissimo controllo del flusso di persone, studiata per bloccare il passaggio di eventuali nemici. Dopo un lungo periodo di dominio mongolo, una fase di sviluppo economico e culturale sia con la dinastia dei Ming, che è molto famosa e che ha il potere dal 1368 al 1644. L'arte e l'artigianato hanno un nuovo slancio, riprende la lavorazione del ferro e raggiunge l'apice importante, la lavorazione della porcellana. Si introduce un secolo prima che in Occidente la stampa caratterizzi quelli che riguardano gli affreschi e tutto quello che poi ne segue. Si riprende l'opera di bonifica dei terreni, si incrementa la produzione agricola, si diffonde la dottrina di Confucio. Hung Fu, il primo imperatore Ming, fonda un nuovo esercito composto da 1 milione di uomini e per la prima volta dota la Cina anche di una potente flotta navale. Ogni sforzo è diretto alla difesa contro la minaccia mongola e appare ricacciata verso nord e prende vita il progetto di un nuovo grande Wang Li Chang. Appartiene all'impero dei Ming gran parte della grande muraglia ancora esistente. Hung Fu e i suoi successori, sulla scorta di quanto avevano già fatto i suoi predecessori, ristrutturano porzioni delle antiche fortificazioni e ne edificano di nuove, portando la muraglia ad una lunghezza complessiva superiore ai 7.000 km. La sezione Ming della Grande Muraglia Cinese è un'opera architettonica più complessa e tecnologica rispetto alle precedenti. Le tecniche costruttive sono omogenee lungo l'intero percorso e si basa sull'utilizzo proprio di mattoni. Giganteschi forni vengono costruiti nei pressi dei cantieri con una tecnica di cottura e raffreddamento lenti. A ossigeno ridotto vengono prodotti mattoni dalla resistenza eccezionale, paragonabile a quella del cemento attuale, nostro moderno. La struttura muraria della Grande Cinese viene innalzata viene resa fiorente, file sovrapposte di mattoni tenute insieme da una malta altrettanto resistente, in cui al tradizionale impasto di sabbia e calci si aggiunge anche la farina di riso. Una cura particolare si pone anche alla messa in opera dei mattoni, disposti sempre parallelamente ad una linea orizzontale. Sui terreni presenti il posizionamento segue un andamento scalare in modo da garantire la massima stabilità. Con questa tecnica, grande molino cinese riesce letteralmente a scalare i terreni impervi, con perdenze anche superiori al 70%, ad arrampicarsi su ripidi costoni, su creste strettissime, a raggiungere in alcuni punti quote superiori ai 2000 metri sul livello del mare, come nello spettacolare tratto di Simatai, che secondo il mio punto di vista è il tratto più bello della muraglia cinese. Il muro percorribile della grande muraglia cinese è difeso da un parapetto con merlature che consentono l'utilizzo delle tradizionali balestre, ma anche delle nuovissime armi da fuoco. All'estremità occidentale della muraglia Ming si trova la fortezza Jiangang, che è un punto strategico sulla via della seta e passaggio obbligatorio per qualsiasi commercio che da e per la Cina. Spero con questa lettura della ricerca della muraglia cinese vi abbia incuriosito maggiormente a studiarla, sia nei suoi particolari, ma soprattutto sia nel suo studio, nella sua evoluzione costruttiva e nella sua evoluzione strutturale, perché davvero, credetemi, 70.000 chilometri non è uno scherzo da costruire in termini di muraglia di quelle dimensioni. Vi auguro una buona giornata, amici di Aradio.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.